Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Scuola e meritocrazia, questa mattina ne parliamo qui a Mente Locale Radio Tadino, dando il buongiorno a tutti voi con Maria Gioia Pierotti. Buongiorno.
Buongiorno cara Elisabetta, ben trovata, grazie per l'invito.
Ah, e per fortuna che diceva che in radio lei non c'era fatta, sei partita a bomba.
Vabbè, t'ho ringraziato, minimo.
No, noi siamo contenti che tu sia qui.
Grazie.
Perché tu hai un curriculum di tutto rispetto.
Grazie.
E oggi tratteremo di un argomento molto molto importante, ampio e anche tanto discusso. Allora, diciamo innanzitutto che Gioia Pierotti è, inizio,
va bene,
docente universitaria di didattica e sei stata docente universitaria di didattica e pedagogia speciale, autrice di libri Intelligenza e Merito, Prospettive per un'educazione inclusiva, ha collaborato con Erickson sotto la direzione scientifica di Gianluca Daffi, maestra specializzata al sostegno e futura dirigente scolastica in attesa di chiamata. Quindi altro?
No, basta, direi basta così, ma non prendiamoci mai troppo seriamente, no, per carità.
Beh, però oggi ti sei presa anche troppo seriamente, perché parleremo con te di quello che è innanzitutto la scuola.
Bene, bene.
Cos'è la scuola?
Allora, cos'è la scuola? Noi dobbiamo innanzitutto ricordare quale sia il ruolo della scuola da un punto di vista strettamente valoriale e sociologico. E dobbiamo asserire che cosa? Che la scuola è un'agenzia educativa, seconda solo alla famiglia, che è chiaramente la prima agenzia educativa specializzata senz'altro in affetto. La scuola è la seconda agenzia educativa specializzata in che cosa? Specializzata in educazione, in istruzione e formazione. È chiaro che l'oggetto dell'agenzia educativa della scuola è l'educazione. L'educazione deve intendersi sempre come un intervento deliberato ed intenzionale. Perché lo definiamo con questa espressione? Perché definiamo l'educazione con l'espressione di intervento? La definiamo con questa espressione perché l'educazione deve essere volta a promuovere che cosa? A promuovere e garantire il diritto al successo formativo per tutti gli studenti, quindi avendo anche un particolare occhio inclusivo, rispettando i ritmi di apprendimento di tutti gli studenti.
Eh beh, questo è importantissimo. Insomma, non è semplice capire quello che sia la scuola. Hai detto cose giustissime e soprattutto tu che sei un insegnante, come abbiamo anticipato, specializzata nel sostegno, hai un occhio particolare per l'inclusione, che
esatto,
ad oggi è il fondamento della scuola.
Esatto. Sì, a tal proposito noi dobbiamo sempre ricordare che la scuola deve assumere un'identità coerente con il proprio territorio, e nel nostro territorio, come tu sai, io insegno all'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, che sotto diversi profili è considerata proprio un'eccellenza del territorio.
Sì.
E chiaramente anche sotto il profilo dell'inclusione. Parlare dell'inclusione è un argomento estremamente serio, delicato quanto importante, e l'inclusione deve essere sempre affrontata, come tu sai benissimo, sotto tre diversi aspetti, ovvero sotto l'aspetto della normativa, sotto l'aspetto culturale, e questi due aspetti chiaramente devono essere poi tradotti nell'ultimo aspetto, che è quello delle buone pratiche, delle best practices. Quindi bisogna garantire una scuola che sia a portata di tutti e che consenta a ciascuno di promuovere il proprio sviluppo globale e, perché no, di tirare fuori le proprie potenzialità. Va da sé, infatti, che l'etimologia della parola educazione deriva dal latino, deriva da educere, e significa proprio liberare.
Tirare fuori, ex ducere, no?
Esatto.
Tirare fuori.
Bravissima, professoressa.
La ringrazio, grazie, questa è qualche lezione di latino.
Magari me la dà lei.
Va bene, qualche ripetizione, poi ne parleremo.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Siamo ancora qui a Mente Locale, secondo spazio, con Maria Gioia Pierotti. Gioia, buongiorno di nuovo. Allora, ti
ben
chiamiamo
trovata, prof.
Professoressa, docente, dirigente, ti chiama
professoressa. Gioia. Professoressa. Gioia va benissimo.
Va benissimo. Abbiamo nel precedente spazio parlato, dato la definizione di scuola, parlato dell'importanza della scuola a livello educativo, formativo, chi più ne ha più ne metta, quindi un ambiente assolutamente sicuro e importante dove vivere, crescere e, come tu dicevi, exducere, cioè portare fuori tutto quello che di buono, di bello noi abbiamo, ogni singolo individuo ha. Ma questa scuola deve essere legata, abbiamo detto, al territorio, all'ambiente.
Esatto, sì, è anche la stessa normativa, esattamente la legge 107 del 2015, che riprende quanto previsto dallo stesso DPR 275 del 1999 in tema di autonomia, e parla di una scuola che deve, che è chiamata ad assumere un'identità coerente con il territorio di appartenenza. Confermando che cosa? Confermando il ruolo centrale della scuola nella società di oggi, che può essere definita sia società della conoscenza, sia società liquida, perché comunque sottoposta a continui e repentini cambiamenti, sia villaggio globale, perché permeata dall'importante influsso della tecnologia. Quindi la scuola deve essere intesa come un laboratorio permanente di ricerca, avente la finalità di innalzare i livelli di istruzione e competenza di tutti gli studenti, garantendo il diritto al successo formativo per ognuno, quindi sollecitando anche a contrastare le possibili differenze socio-economiche, linguistiche, territoriali, per prevenire fenomeni
poco piacevoli,
molto poco piacevoli. Quali l'abbandono, la dispersione scolastica, oppure addirittura il bullismo e il cyberbullismo.
E questi sono argomenti che anche a Mente Locale abbiamo trattato con esperti, soprattutto bullismo, cyberbullismo, che è un argomento quanto mai attuale di questi tempi. E la scuola invece deve proprio combattere questo, e importantissimo per far questo è anche la formazione non solo degli studenti ma anche degli stessi insegnanti e docenti.
Esatto, sì. Sì, infatti la formazione dei docenti è da sempre considerata una leva strategica e deve essere letta sempre come diritto dovere degli stessi docenti, per garantire che il loro intervento sia comunque sempre promotore della crescita degli studenti, promotore della crescita e dello sviluppo appunto delle potenzialità di ogni studente, perché ogni studente ha un proprio talento ed è sicuramente compito della scuola capire quale sia il talento dello studente e portarlo alla luce.
La cosa più difficile per un insegnante è quello anche di riconoscere e cercare di misurare questi santi voti, questi santi giudizi che vengono spesso anche criticati o messi in discussione, e da qui perché si dice non c'è meritocrazia. Esiste la meritocrazia?
Meritocrazia, bene, dunque, l'attenzione che in ogni ambito oggi viene rivolta all'idea di meritocrazia è condivisa da quasi tutti i paesi del mondo, no? L'idea del merito ha un forte contenuto morale ed è associata praticamente alla conseguenza delle azioni di ciascuna persona. Pensiamo ad un'espressione, no? Pensiamo alla semplice espressione se lo merita. Se lo merita è un modo di dire comune in moltissime società, e questo è divenuto un tema di dibattiti accesi, no? Ripreso ogni giorno sia da stampa, da studiosi che da comuni cittadini.
Sì, perché è un modo di dire, no? Ha fatto quello, vabbè, è successo quello, se lo merita, oppure sì, vabbè, quel voto ha fatto il compito, sì, in quella maniera, è il voto che, sì, si merita. Ma dietro a questo si merita?
Dietro a questo si merita c'è l'importante costrutto della meritocrazia, che vede, che ha origini anche piuttosto remote, e è di facile intuizione capire che cosa, capire che il punto nodale del discorso del concetto di merito e meritocrazia, del costrutto di meritocrazia, è rappresentato dalla persona che viene ad assumere una connotazione particolarmente importante, no? Perché sia da un punto psicologico che pedagogico che culturale dobbiamo intendere la persona come uno svelarsi incessante di cuore e ragione, e questo svelarsi incessante di cuore e ragione che è costituito dalla persona chiede che cosa? Chiede in ogni tempo un'opera di consapevolezza che evita di cedere alle lusinghe delle mode del momento. E non è affatto semplice, non è affatto semplice. Basti solo pensare che il coniatore, la prima volta che si parlò di meritocrazia fu nel 1958.
Michael
Young. Bravissima, prof, è preparata, lei è preparata, è sempre preparata.
No, è preparata perché la tecnologia aiuta, aiuta tanto.
Che fu appunto il coniatore del vocabolo meritocrazia, no? Attraverso il suo saggio The Rise of Meritocracy dette una definizione di meritocrazia, che fu quella di un'organizzazione societaria basata su abilità dimostrate, quindi merito e talento, piuttosto che su ricchezza ereditata, privilegi vari o altri determinanti sociali o storici.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Cos'è la meritocrazia? Siamo qui in terzo spazio con noi, Gioia Pierotti, buongiorno, anzi Maria Gioia Pierotti.
Ben trovata prof, ben trovata.
Ex docente di pedagogia sperimentale, ha scritto libri, insomma chi più ne ha più ne metta. Parlavamo dell'importanza della meritocrazia all'interno di questa società, ma quali sono i pilastri, i valori fondanti della meritocrazia?
Benissimo, allora sono due valori essenziali del merito, che sono prima di tutto la responsabilizzazione di ciascuna persona. Perché? Una società in cui ognuno sia pienamente responsabile delle proprie azioni. Questo è fondamentale perché secondo Young, appunto, il coniatore del vocabolo meritocrazia, non esiste uno stato compassionevole che protegga l'individuo anche da se stesso.
Cioè bisogna essere ognuno responsabili del proprio vivere.
Esatto, sì. E il secondo pilastro, che poi è conseguente a questo, è quello delle pari opportunità. Perché? Perché il vantaggio fondamentale del merito morale senza compromessi è quello di costruire fiducia. Attenzione, perché la fiducia è un ingrediente necessario al successo delle società meritocratiche. Perché è necessario? Perché il cittadino crede che il sistema sia giusto e quindi è per questo disposto ad accettare le regole e a contribuire attivamente con il suo operato.
E questo è un tema un po' caldo, perché bisogna avere fiducia nelle amministrazioni, nei governi, a livello politico, ma non solo, in tutte le istituzioni che ci governano, e questo fa sì che noi possiamo quindi stare alle regole, che per qualcuno è soggiacere stare alle regole, ma in questo caso secondo l'ideologia meritocratica no. È una tua scelta.
Esatto, è una tua scelta, perché sai che la società ti permetterà poi di sviluppare tutto il tuo potenziale e di avere ciò che meriti. E si ritorna alla famosissima e celebre espressione "se lo merita".
Eh sì, quella che dicevamo prima. Ma esiste anche una equazione.
Sì.
Cioè
sì.
Questo Young è stato talmente geniale in questo, perché si è inventato un linguaggio matematico che potesse spiegare un concetto assolutamente filosofico ed etico, che è la meritocrazia.
Esatto. Allora, prof, la strabiliante formula risolutiva del merito si esprime nell'equazione che è I più E uguale M. Andiamo a spiegare quali sono quindi le componenti di questa equazione. Nella formula la I rappresenta l'intelligenza, e più precisamente che cosa? Le qualità intrinseche di ciascuna persona, quindi le sue capacità cognitive, come abilità quindi nel capire, interpretare, analizzare, selezionare le informazioni in modo produttivo, la capacità di intelligenza emotiva, cioè nel creare legami sociali, e la leadership. Mentre
non è poco, soprattutto l'intelligenza emotiva, adesso si batte tanto su questo, no?
L'intelligenza emotiva, sì, potremmo parlarne credo
per un'intera puntata, ma anche più.
Sì, ecco.
E anche il concetto di leadership.
E anche il concetto di leadership chiaramente non è poco. Però se noi abbiamo fiducia nello stesso sistema educativo, se noi abbiamo fiducia soprattutto nella scuola e negli insegnanti che tutti i giorni incontriamo a scuola, magari questi concetti diventano la cosa più semplice alla quale approdare, che da un punto di vista teorico possono sembrare chimere, lontane.
Sì, molto molto lontane.
Da un punto di vista pratico, se si ha invece la consapevolezza del ruolo centrale della scuola nella stessa vita della persona, queste sono capacità e competenze che possono essere sviluppate in modo quasi naturale nel percorso scolastico. Mentre, tornando all'equazione, la seconda componente dell'equazione è la E, che sta per effort, quindi dall'inglese traduciamo questa parola, significa impegno, sforzo di ogni singola persona.
Quindi rileggiamo un po' l'equazione,
è molto,
sì, semplice, cioè detta così sembra molto complicata, però di fatto è molto semplice. L'intelligenza più l'impegno è uguale alla meritocrazia.
Sì, secondo Young, sì, secondo Young nelle società meritocratiche ognuno può vedere fiorire il proprio talento basandosi su queste competenze.
Quindi non è la capacità, spesso si equivoca dicendo sì, è intelligente quindi merita quel voto, no. L'intelligenza deve sposarsi,
sì,
con altre capacità.
Esatto.
Uno studente a scuola come deve essere intelligente? Sì, le capacità, abilità, competenze, ma le deve acquisire attraverso cosa?
Le deve acquisire chiaramente attraverso il suo impegno, che deve essere continuo e costante, attraverso la sua stessa educazione personale, che proviene sicuramente dalla prima agenzia educativa, che è la famiglia, e le deve acquisire fissandosi comunque sia degli obiettivi, no? Cercando di capire qual è il proprio talento e procedendo in quella direzione.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Meritocrazia, talento e tanto altro. Stiamo parlando qui a Mente Locale con Maria Gioia Pierotti, la professoressa Maria Gioia Pierotti.
Maestra.
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 Beh, ma sai che il professore, sì, ma se andiamo anticamente, il maestrum, cioè il maestro, aveva una figura e un'importanza ancora più alta.
Prof, quindi... mi stai facendo arrossire.
Allora, ricordiamo che l'intera intervista, se la vorrete riascoltare, lo so che sembriamo due mattacchione, ma non è così. Siamo persone abbastanza serie.
Serissime.
La potrete riascoltare in podcast sulla nostra app, l'app di Radio Tadino Reti Smart, o linkata sulle pagine social Facebook e Instagram o sul sito radiotadino.it. Allora, meritocrazia. Abbiamo nei precedenti spazi parlato dell'importanza della scuola e poi siamo arrivati a parlare di meritocrazia, dell'equazione di Young, quindi I più E uguale meritocrazia, quindi intelligenza più impegno uguale meritocrazia. Ma insomma, la meritocrazia, il talento, facciamo un po' il punto.
Allora, il discorso è piuttosto semplice, perché la meritocrazia si realizza attraverso la strabiliante formula risolutiva inventata da Young, che abbiamo già esaminato. Ma come la realizziamo praticamente ogni giorno? Perché? Perché abbiamo parlato all'inizio appunto di talento, soprattutto nella scuola? Perché la meritocrazia la realizziamo attraverso l'esplosione del nostro talento personale. E qui potremmo parlare anche di eccellenza, perché ogni persona possa essere in grado, possa avere quelle conoscenze, quelle abilità che la possano far fiorire, che la possano far sentire autrice responsabile del proprio progetto di vita. Basti solo pensare alla teoria delle intelligenze multiple elaborata dal famoso psicologo statunitense Gardner, ovvero lui parlava di 7 tipi di intelligenza e ognuno di noi può far fiorire attraverso il proprio intelletto, attraverso la propria intelligenza personale, il proprio talento, così che da divenire appunto autrice responsabile del proprio progetto di vita.
Quindi,
e in questo, in tutto ciò, come parlavamo all'inizio dell'agenzia educativa della scuola e della famiglia, è sicuramente compito sia della famiglia che della scuola aiutare la persona in crescita, avvicinarla più che altro alla scoperta del proprio talento personale.
Spesso ti faccio una domanda non prevista, ma va per
bene.
Mia curiosità, cara professoressa. Spesso questi talenti vengono un po' canalizzati, soprattutto dalle famiglie, dai genitori, che mi ci metto anch'io, spesso pretendiamo cose diverse rispetto a quelli che sono i talenti ancora magari non scoperti o che si stanno scoprendo in fase di crescita del bambino. Allora, noi siamo meritevoli nel fare questo, noi genitori?
meritevoli nel fare questo, diciamo, fino a un certo punto, perché si sa, no, è luogo comune dire e giustamente pensare che ogni genitore voglia il meglio per il proprio figlio, questo assolutamente sì. Un genitore dovrebbe ricordare che cosa? Che alla luce del fatto della complessa società nella quale noi stiamo vivendo, che abbiamo già definito sia della conoscenza che villaggio globale che società liquida, è necessario educare che cosa? Educare alla complessità. Educare al poter sviluppare anche capacità di problem solving personali che possano far sì che abbiano come finalità quello la costruzione della propria personalità, e in questo chiaramente sarà poi il figliolo che si ribellerà alla famiglia, alla canalizzazione della famiglia.
Però alcuni bambini o alcuni ragazzi spesso si ribellano un po' troppo tardi, oppure riconoscono, no, che
i propri talenti
c'è un'età in cui riconoscerli?
Non c'è un'età precisa in cui riconoscerli, questo è ovvio. Chiaramente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado rappresenta, diciamo, un punto nodale, no, per lo sviluppo del proprio talento. Credo che quello magari sia un momento molto particolare nel quale sia la scuola che la famiglia dovrebbero collaborare e, perché no, formare una task force tra scuola e famiglia, così da poter indirizzare lo studente, la persona in crescita, verso i propri talenti.
Bene, noi abbiamo parlato di talenti, ne abbiamo scoperto uno.
Troppo buona,
la
prof.
Professoressa.
È vicendevole però,
grazie,
la scoperta.
Grazie. Allora, noi, cara professoressa, l'aspettiamo di nuovo qui a Radio Tadino in Mente Locale per parlare di altri argomenti altrettanto
grazie.
Interessanti. Salutiamo
grazie,
tutti, buona giornata e alla prossima.